La fine dell'Ottocento vide il tramonto di un'epoca, perché le trasformazioni sociali, politiche, economiche e culturali furono tali da determinare radicali cambiamenti nella vita degli uomini. Fu l'epoca del nazionalismo e del colonialismo. Gli stati europei lottarono per prevalere gli uni sugli altri e per possedere dei territori da cui ricavare materie prime in Africa, in Asia, Oceania. La seconda rivoluzione industriale, basata su un uso intenso del petrolio e del ferro, aveva bisogno di molte risorse per diffondere nella società nuove invenzioni, quale l'elettricità, l'automobile, la radio. Lo scambio di conoscenze avveniva tramite le esposizioni universali, delle mostre scientifico-culturali imponenti che si svolgevano in enormi padiglioni di ferro e vetro appositamente costruiti. Durante l'esposizione universale di Parigi del 1889, l'architetto Gustave Eiffel realizzò la famosa Torre di Ferro, che ancora oggi è il simbolo della città nel mondo. In Italia, dopo la conclusione dell'unità con la proclamazione di Roma capitale, si segnalarono gravi problemi sociali, il brigantaggio, l'emigrazione, l'esodo dal sud al nord, dovuti alla arretratezza economica del nostro paese. Le idee romantiche continuarono a circolare, anche se persero di vigore perché sul finire del secolo gli artisti introdussero nelle loro opere quegli elementi oscuri e marginali che la società borghese aveva sempre evitato. In Francia fu l'epoca del naturalismo, un movimento letterario che voleva portare la realtà vera e vissuta nei romanzi. Émile Zola descrisse le tragiche condizioni degli operai di Parigi, sottoposti anche a 14 ore di lavoro quotidiano in condizioni igieniche precarie e con un misero stipendio, speso quasi tutto in alcol. Altri autori denunciarono anche lo sfruttamento minorile. In Italia, Giovanni Verga, ispirandosi al naturalismo francese, diede vita al verismo. Sebbene lo spaccato della società italiana mostri una realtà piuttosto arretrata ed essenzialmente agricola. Ma alla fine del secolo iniziarono anche le proteste e le ribellioni contro la società borghese e il suo modo di agire e pensare. A Parigi si affermarono i poeti maledetti, di cui fecero parte tra gli altri Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, e questi poeti detestavano i valori della società. Scrivevano testi simbolici di difficile interpretazione e assumevano stili di vita provocatori, consumando alcol e droga. In Italia, a Milano, un gruppo di intellettuali darà vita alla scapigliatura. I poeti che ne fecero parte vennero definiti scapigliati a causa dei loro capelli lunghi e arruffati. Anche loro, come i poeti maledetti, si sentivano prigionieri della società borghese e per questo ebbero atteggiamenti di forte ribellione. Il musicista tardo romantico continuò il suo percorso di indipendenza professionale, ma la sua libertà fu spesso vincolata dal fatto che per poter vivere doveva assecondare i gusti del pubblico. Gli spettacoli di maggior successo erano quelli leggeri, poco impegnati e legati al divertimento. Accanto ai luoghi tradizionali, i teatri, le sale da concerto, i salotti privati, le chiese, aprirono ovunque tantissimi café chantant, i caffè concerto, locali dove, pagando un biglietto, tutti potevano entrare e godersi lo spettacolo di varietà, nel quale si succedevano canzoni, balletti, pezzi di operetta. E nei piccoli locali le esibizioni erano modeste, ma in quelli frequentati da nobili e ricchi borghesi erano di alto livello, con scenografie ed effetti sofisticati. E si diffusero anche piccoli teatri specializzati nella rappresentazione dell'operetta, un nuovo genere teatrale meno impegnativo del melodramma. Da questo contesto storico-culturale passiamo a quello musicale vero e proprio. La musica di fine Ottocento subì profonde influenze anche dai paesi non occidentali, coinvolti nell'espansione colonialista. I musicisti presero spunto da ritmi e melodie esotiche per rinnovare il loro stile e per dedicarsi a composizioni sempre più complesse. Gli strumenti dell'orchestra aumentarono nel numero e furono abbinati per ottenere nuovi timbri sonori. In Europa vennero rivalutati i ritmi e le melodie delle tradizioni popolari, rielaborati in chiave colta dai compositori e inseriti nelle forme della tradizione classica, nelle sonate, nelle sinfonie. Johannes Brahms, per esempio, apprezzò molto le musiche degli zigani, che zingari ungheresi, tanto da scrivere una serie di danze. Johannes Brahms, tra folk e mondo classico. Fu definito la terza B della musica tedesca, insieme a Bach e Beethoven. Nacque ad Amburgo, Germania, nel 1833, in una famiglia di modeste condizioni economiche. Il padre suonava diversi strumenti e fu lui a impartirgli le prime lezioni di musica. Nonostante le difficoltà economiche, a Brahms fu garantita un'adeguata istruzione musicale perché manifestò da piccolo un grande talento. A 13 anni aiutava economicamente la famiglia, suonando nei locali di Amburgo e dando lezioni di piano. Nel 1853 avvenne l'incontro più importante della sua vita, ossia quello con i coniugi Robert e Clara Schumann. Robert intuì per primo la genialità di Johannes e sulla rivista da lui fondata lo indicherà come il musicista del futuro. Il legame di Brahms e Clara Wieck fu molto forte, la loro frequentazione diventò assidua anche a causa della malattia di Schumann. Per timore che la loro amicizia potesse generare pettegolezzi, di comune accordo distrussero le lettere che si erano scritti. Brahms alternò l'attività concertistica a periodi di solitudine e a soggiorni in Europa. Era di carattere chiuso, incapace di slanci affettivi e difficilmente riusciva a mantenere delle amicizie stabili. Anche quando diventò un musicista affermato, visse molto modestamente e non si sposò mai. Nel 1878 Brahms si trasferì definitivamente a Vienna, città culturalmente più vivace. Qui conobbe Wagner, ma i due si videro una sola volta perché non si comprendevano. Morì nel 1897 e venne sepolto nel cimitero di Vienna, nel quartiere dei musicisti. Lo stile di Brahms, basti pensare che Brahms dedicò la prima parte della vita alle opere per pianoforte e per formazioni cameristiche, trii, quartetti, sestetti. Solo in seguito si interessò alla scrittura orchestrale. Amava molto la struttura delle forme classiche, ad esempio la sinfonia e il concerto, nelle quali inseriva melodie tipicamente romantiche. Particolare fu la sua capacità di sfruttare il colore orchestrale e i ritmi derivati dal mondo popolare. Tra le opere più importanti ricordiamo il concerto per pianoforte orchestra il numero 1, opera 15, le 21 danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, il concerto per violino orchestra opera 77 e le meravigliose sonate per violino e pianoforte numero 1 opera 78. Ci soffermiamo sulle danze ungheresi, in particolare sulla danza ungherese numero 5. Brahms compose una serie di danze ungheresi per pianoforte, come dicevo prima, a quattro mani. Erano musiche ispirate alle melodie degli zigani ungheresi. E nel 1885 ne trascrisse alcune per orchestra, mentre le altre furono orchestrate da altri compositori. E la versione preferita da Brahms rimase però quella per pianoforte a quattro mani. Siamo tra il 1852 e il 1869. Il violinista ungherese Eduard Remenyi fece conoscere a Brahms alcune melodie popolari magiare, ma Brahms ne riprese solo alcune nelle sue danze. Molte furono di sua invenzione. Il grande successo delle danze provocò l'invidia del violinista, che accusò Brahms di plagio. L'editore Simrock pose fine alla discussione pubblicando un articolo in difesa di Brahms. La danza numero 5 che vi faccio ascoltare adesso è una forma tripartita, con le tre sezioni facilmente riconoscibili sia per l'andamento sia per la successione dei temi. Nella prima sezione, l'allegro, vengono presentati i due temi dal carattere contrastante. Se il primo è energico ma piuttosto sommesso, il secondo è deciso e chiassoso. Nella seconda sezione di sviluppo, quindi il vivace, vengono presentati degli spunti tematici che si caratterizzano per improvvisi crescendo e sforzando. Queste idee melodiche fanno da transizione verso l'ultima sezione, l'allegro, in cui vengono riproposti i temi iniziali. Sincopi, contrattempi, spostamenti d'accento e modulazioni rendono questa danza molto moderna. Nella prima sezione, l'allegro, viene presentato il primo tema. Ed ecco il secondo tema. Ecco la seconda sezione, il vivace. Ed ecco arrivare all'ultima sezione in cui vengono riproposti i temi iniziali nell'allegro. Il poema sinfonico è una forma strumentale derivata dalla musica a programma che raggiunge il suo massimo sviluppo nel tardo romanticismo. Questa forma strumentale ha lo scopo di raccontare una situazione o di descrivere un ambiente seguendo un testo letterario o un riferimento pittorico che rappresentano un programma da seguire. Si tratta di una sinfonia divisa in movimenti, detti episodi, che però segue forme meno rigide di quelle della sinfonia classica. Un uno dei più grandi compositori di poemi sinfonici è Hector Berlioz. Egli è importante soprattutto per l'uso che fa nell'orchestra degli strumenti. Con essi riesce a ottenere effetti originalissimi. A lui si deve anche il merito di aver introdotto nell'orchestra il sassofono. Quello che stiamo ascoltando in sottofondo è il Carnevale Romano di Berlioz, che contiene ben 12 sassofoni all'interno dell'orchestra. La nascita della sinfonia a programma si fa risalire al 1830, anno in cui venne eseguita per la prima volta a Parigi la Sinfonia Fantastica di Berlioz. Si tratta di un brano sinfonico in 5 movimenti, il cui ascolto va associato alla lettura di un programma, come dicevamo prima, che è appositamente scritto dal compositore per introdurre i vari momenti e spiegare le intenzioni drammatiche della musica. Nella Sinfonia Fantastica l'intento di Berlioz è quello di descrivere episodi della vita di un artista. L'artista in questione è il compositore stesso, che desidera mettere in musica il suo amore per l'attrice irlandese Harriet Smithson, la donna che avrebbe poi sposato nel 1833 dopo un lungo corteggiamento. Il tema di apertura del primo movimento, che il musicista chiama Idea Fissa, rappresenta l'immagine sonora della fanciulla dei suoi sogni e ritorna in tutti i movimenti come elemento unificante. Il secondo movimento descrive una festa da ballo in cui l'artista ritrova l'amata tra il vivace movimento delle coppie che danzano sulle note di un valzer. Tornando al poema sinfonico, che abbiamo detto che di norma si sviluppa in un unico ampio movimento in cui il compositore intende esprimere un'idea poetica suggerita da un'opera letteraria oppure raffigurante un personaggio, un'opera d'arte o un paesaggio. L'inventore di questo genere è considerato Franz Liszt, che tra il 1847 e il 1857 compose ben 12 poemi sinfonici legati a personaggi della letteratura e del mito. Ma oltre a Berlioz e a Liszt, maggiori compositori di poemi sinfonici sono Camille Saint-Saëns, Patrick Smetana, Richard Strauss e molti compositori comunque continuano a scrivere sinfonie. Alcuni tra questi, abbiamo già citato Brahms, si rifanno ai modelli del classicismo, che erano stati portati al massimo della perfezione da Mozart e Beethoven. Altri invece si ispirano a nuovi modelli e sfruttano questo grande ampliamento dell'orchestra. È una rielaborazione dei temi alquanto diversa da quella attuata nel periodo classico. Tra i compositori che scelgono di seguire questa corrente, il più importante è Gustav Mahler, che compone ben 10 sinfonie. La sua terza sinfonia, ad esempio, una delle più lunghe che siano state scritte, dura 1 ora e 20 minuti circa, mentre l'ottava è stata soprannominata Sinfonia dei Mille, per il vasto numero di esecutori convocati, se non 1000, circa 300. Mahler infatti voleva, con la sinfonia, creare vasti affreschi volti ad abbracciare il mondo, volti cioè ad affrontare i grandi problemi universali dell'uomo. Lo scopo della vita, l'incognita della morte, il significato del dolore. La sua prima sinfonia incominciò a venire schizzata nel 1885, ma venne definitivamente completata solo nel 1896. Dei 4 tempi, il secondo è un Ländler, scritto Landler, una danza popolare austro-tedesca che Mahler usa come simbolo di un mondo semplice e sereno, ormai avvertito come lontano e irrecuperabile. È quello che vi faccio ascoltare, lo scherzo, dalla sinfonia numero 1, il re maggiore, il titano. Formalmente il brano è in forma A-B-A-1. A è il vero e proprio scherzo, con l'indicazione energicamente mosso ma non troppo veloce. B è il trio, con l'indicazione molto comodo. A-1 è la ripresa abbreviata dello scherzo. Ascoltiamo dunque un estratto dallo scherzo della sinfonia numero 1, il re maggiore, il titano, di Gustav Mahler. Una delle idee importanti del romanticismo, come abbiamo detto all'inizio di questo podcast, è la riscoperta e la rivalutazione delle radici popolari della cultura nazionale. In linea con questa idea, alcuni musicisti del tardo romanticismo introducono nelle loro composizioni motivi e danze della loro terra d'origine, soprattutto di quelle nazioni rimaste lontano dallo sviluppo generale della musica europea. Essi si propongono di realizzare una musica con caratteristiche nazionali, utilizzando canti popolari e contadini della loro terra. Nascono così le scuole nazionali. In Russia, nel 1850, si forma a San Pietroburgo il cosiddetto Gruppo dei Cinque. César Cui, Alexandr Borodin, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimskij-Korsakov. Guidato da Mili Balakiriev, che cerca di dar vita a uno stile musicale tipicamente russo, non influenzato dalla musica occidentale europea. Il musicista che meglio rappresenta la scuola nazionale russa è Mussorgsky. Anche in Scandinavia nasce una scuola nazionale. I compositori più importanti della scuola nazionale scandinava sono il norvegese Edvard Grieg e il finlandese Jan Sibelius, compositore di sinfonie, opere teatrali e musiche di scena. In Boemia nasce la scuola nazionale boema. I compositori boemi, pur avendo sempre partecipato all'esperienza musicale dei principali paesi europei, per manifestare il loro desiderio di indipendenza, aderiscono ora alla nuova corrente stilistica, recuperando le musiche tradizionali del proprio paese, allo scopo di creare uno stile nazionale. Il più importante compositore è Bedřich Smetana. Smetana nacque in Boemia nel 1824 in una famiglia di umili origini. Ricevette le prime lezioni dal padre, musicista dilettante, proseguendo poi al Conservatorio di Praga. Per vivere, il suo maestro gli procurò dei lavori a corte. Aderì ai moti rivoluzionari del 1848 contro il governo austriaco, componendo una marcia per gli studenti insorti. Nello stesso anno, con l'aiuto economico del grande Franz Liszt, aprì una scuola di musica a Praga, impegnandosi per la creazione dell'opera nazionale ceca. Gli ultimi 10 anni della vita di Smetana furono funestati da serie malattie che causarono la sua morte, avvenuta nel 1884 a Praga. Tra le composizioni significative di Smetana bisogna ricordare i 6 poemi sinfonici del ciclo La mia patria, l'opera I Brandeburghesi in Boemia e I ricordi di Boemia per pianoforte. Il linguaggio di Smetana, pur ricollegandosi a elementi folclorici della sua terra, rimase influenzato da Liszt per quanto riguarda la forma del poema sinfonico. Mantenne sempre una grande chiarezza sia nelle melodie sia nelle forme adottate. E qui vi guido nell'ascolto del poema sinfonico per orchestra di Smetana, La Moldava, nel 1874. Eseguita per la prima volta a Praga, nella Sala Zofim, nel 1875. Sono 9 movimenti. Smetana compose questo ciclo di 6 poemi sinfonici che intitolò La mia patria, Mavlast, per omaggiare la sua terra ed esaltarne le tradizioni culturali. La Moldava è il secondo di questi poemi e descrive il percorso del fiume nel territorio boemo. Nella musica Smetana ha delineato i vari paesaggi incontrati dalla Moldava lungo il suo viaggio, caratterizzando ognuno con un determinato effetto musicale. Il tema del fiume è ispirato a una popolare canzone italiana del Rinascimento, conosciuta come Fuggi, fuggi, fuggi o Il ballo di Mantova, che i soldati mercenari delle guerre d'Italia diffusero in tutta Europa, specialmente in quelle tradizioni slave, a cui un musicista si ispirò. Thank you. Ecco il primo movimento, le sorgenti della Moldava. Il fiume nasce da due ruscelli, rappresentati dai flauti e dai clarinetti, che alla fine di questo episodio si uniscono formando la Moldava. Che come l'accompagnamento degli archi in pizzicato concorre a creare che cosa? Un clima fiabesco. Il passaggio da ruscello a fiume è poi sottolineato da tre rintocchi di triangolo che anticipano il tema principale della Moldava. Ed eccoci nel secondo movimento, la Moldava, la sonorità aumentata. I ruscelli si sono uniti, il fiume è diventato ormai grande, è nata la Moldava. Il tema del fiume, che sarà proposto varie volte nel corso del poema sinfonico, maestoso, è molto sereno, quindi maestoso nella melodia e sereno nel carattere. D'improvviso lo scenario cambia. Il fiume entra in una foresta dove si sta svolgendo una battuta di caccia. I corni e le trombe presentano un'energica melodia che insieme alle percussioni ben raffigura l'atmosfera della caccia e il tumulto dovuto alla ricerca e all'inseguimento della preda. La sezione è breve e verso le ultime battute l'intensità sfuma in un progressivo più che pianissimo. Ed eccoci al quarto movimento, nozze di contadini e danza. Uscita dal bosco, la Moldava giunge in un piccolo paese proprio mentre si sta celebrando un matrimonio. Alla festa di nozze gli invitati si divertono danzando, con un grazioso motivo. I violini eseguono una leggiadra melodia in ritmo binario, che sfocia poi in una chiassosa allegria quando agli archi si uniscono gli strumenti a fiato e soprattutto le percussioni. Gradualmente la melodia scivola verso un più che pianissimo per cedere il posto alla scena successiva. Il chiaro di luna è la danza degli elfi. Al tramonto il fiume entra in un bosco. Con il calar delle tenebre appaiono degli elfi, spiriti benigni, che danzano al chiaro di luna. La musica ha un andamento lento e crea un'atmosfera di incanto e di mistero. Tutto contribuisce al clima sognante e magico. La melodia dal timbro acutissimo eseguita dai violini, il dialogo dei vari strumenti a fiato e soprattutto gli incantevoli interventi dell'arpa. Ma verso la fine di questa scena l'atmosfera magica si rompe all'improvviso. Un progressivo crescendo ci annuncia che ormai la Moldava sta uscendo dal bosco. Siamo giunti al sesto movimento. La Moldava attraversa l'altopiano. Quando la Moldava raggiunge l'altopiano, è ormai un fiume di grandi dimensioni, che scorre maestoso. L'andamento della sezione è poco meno veloce rispetto alla prima presentazione del tema della Moldava, proprio a voler significare la voluminosità delle acque. L'intera orchestra esegue la melodia, mentre i secondi violini e i violoncelli imitano il vorticare delle acque con velocissime note. All'improvviso lo scenario cambia. Siamo nel settimo movimento, le rapide di San Giovanni. Le acque della Moldava scendono dall'altopiano e formano delle vere e proprie rapide, che acquistano una sempre maggiore velocità e sbattono con violenza contro gli ostacoli incontrati lungo il corso delle fiumi. La melodia è eseguita dai corni e sostenuta da tutti gli altri legni ottoni dell'orchestra. Superati tutti gli ostacoli, la Moldava arriva finalmente a Praga. Ottavo movimento, la Moldava a Praga. L'ambiente d'improvviso cambia e si rasserena. La magnificenza della situazione è espressa dal tema del fiume, che è presentato in modo maggiore
mentre per tutto il resto del brano è sempre rimasto in modo minore. Nono e ultimo movimento, il castello di Weisenhard. La Moldava passa vicino al castello, a Praga, antica residenza dei re di Boemia, e in omaggio alla sua patria, Smetana riprende e rielabora le note dell'inno nazionale. Si tratta di una melodia maestosa nel suo carattere. Ma il viaggio del fiume è ormai alla fine. Tant'è vero che i violini eseguono le veloci scale che simboleggiavano il vorticale delle acque in un progressivo diminuendo e rallentando. Il fiume tace in un più che pianissimo. Ma non è ancora finita. Il saluto finale avviene per mezzo di due accordi improvvisi, in fortissimo. L'Ottocento è il secolo in cui il balletto raggiunse il suo periodo di massimo splendore. In Italia già nel Settecento i balli costituivano un momento fondamentale delle stagioni teatrali, spesso inseriti tra gli atti di un'opera o posti a conclusione della serata. In Francia, ampie sezioni coreografiche facevano parte integrante delle rappresentazioni operistiche. La creazione del balletto romantico come spettacolo autonomo si deve ad alcuni coreografi italiani stabilitisi a Parigi attorno agli anni 30 dell'Ottocento. Il coreografo è l'ideatore di un balletto e stabilisce quali movimenti, passi o figure debbano eseguire i ballerini. Elementi tipici del balletto romantico erano il carattere fantastico dei soggetti e l'uso di una tecnica di danza basata sulle elevazioni sulle punte. Questa innovazione, possibile grazie all'uso di scarpette dalla punta rinforzata, rendeva le ballerine quasi delle creature soprannaturali, capaci di sollevarsi magicamente da terra. Da Parigi, questa nuova forma d'arte si diffuse in tutta Europa. E nel corso dell'Ottocento il balletto fu una forma d'arte particolarmente apprezzata in Russia. Dalla Francia e dall'Italia giunsero in questo paese numerosi coreografi e ballerini. Grazie al maestro di ballo e coreografo francese Marius Petipa, attivo a San Pietroburgo per oltre 50 anni, la danza raggiunse in Russia notevoli livelli artistici e la capitale russa divenne il centro più importante per il balletto. Petipa utilizzò per le sue coreografie prevalentemente soggetti fiabeschi e mise in primo piano le doti virtuosistiche dei ballerini. Di fondamentale importanza fu l'incontro fra Petipa e il compositore Piotr Ilič Čajkovskij, che contribuì a nobilitare la veste musicale dei balletti in passato affidata a musicisti di minore importanza. Da questa collaborazione nacquero tre grandi capolavori: Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata e Lo Schiaccianoci. Ascoltiamo insieme la danza della fata confetto e la danza russa di Čajkovskij dal balletto Lo Schiaccianoci, e fu rappresentato per la prima volta nel 1892. È la storia di uno schiaccianoci a forma di soldatino che la piccola Clara riceve in regalo la notte di Natale. Nei suoi sogni Clara vede trasformarsi il soldatino in un principe che la condurrà alla festa da ballo nello splendido palazzo della fata confetto. Il balletto venne scritto al rientro di Tchaikovsky da Parigi, città dove aveva avuto modo di conoscere alcuni strumenti giocattolo e soprattutto la celesta, il cui suono cristallino lo affascinò tantissimo. Decise così di inserire questo strumento nella danza della fata confetto. Prima di completare l'orchestrazione, l'autore decise di estrapolarne alcune parti in una suite sinfonica che lui stesso diresse nel 1892 con esito trionfale. Tchaikovsky era già morto quando il balletto venne rappresentato, ottenendo un immediato successo. La danza russa, che ascolteremo subito dopo la danza della fata confetto, è un trepak, un termine che vuol dire pestare i piedi, di origine cosacca, dal tempo binario e l'andamento rapido.
E a conclusione di questo podcast, sulle note dell'allegro non troppo e molto maestoso del primo movimento, il concerto per pianoforte orchestra numero 1, opera 23 di Tchaikovsky,
Ci tengo a precisare che Tchaikovsky è riuscito a fondere lo stile della tradizione classica con le caratteristiche della musica tradizionale russa, ma fu in contrasto con il gruppo dei Cinque, che aveva una visione musicale improntata a un forte nazionalismo. Perché riteneva Tchaikovsky che la musica avesse, per sua natura, un linguaggio universale che non era possibile confinare entro i limiti nazionali.